Buongiorno a tutte e tutti, eccoci qua. È lunedì e siamo di nuovo dal vivo alle 10 per 10 minuti con Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che appunto va online tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 10 per 10 minuti, in cui cerchiamo di raccontare quelli che sono i fatti più interessanti, più importanti della giornata e di aiutarvi a farvi un'idea di quello che succede nel mondo. Oggi è una puntata speciale interamente dedicata alla COP25, la conferenza sul clima di Madrid, che si è conclusa domenica mattina. Com'è andata? Ah, scusate, solita cosa canonica. Vi ricordo che trovate tutti i riferimenti e tutte le notizie che do sulla pagina rassegna stampa d'Italia che cambia e che se avete domande, curiosità o suggerimenti per altre notizie potete farlo nei commenti di questo video. Allora, dicevamo, com'è andata la COP25? Il giudizio è abbastanza unanime da parte di tutti, male. Cioè, insomma, male, diciamo, è andata male se siete degli Homo sapiens o panda o dei giraffe o orsi polari o qualche altro milione di specie che si estinguerà, insomma, che rischia di estinguersi nei prossimi anni. Magari è andata bene se siete un ratto che dopo la scomparsa dell'essere umano prenderà probabilmente il comando del pianeta, però, quindi è tutto relativo ovviamente, no? Però diciamo per noi è andata abbastanza male. E, vabbè, torniamo seri un attimo. Quella che si è appena conclusa è stata la conferenza sul clima più lunga e al tempo stesso, a detta di molti, più deludente di sempre. Anche perché c'erano delle aspettative abbastanza alte, era stata definita come appunto la COP del cambiamento, la COP, insomma, c'erano stati dati vari appellativi. Fatto sta che è andata abbastanza male. È stata la più lunga perché, non riuscendo a trovare un accordo, ha sforato le 2 settimane. Insomma, ha sforato, doveva finire venerdì 13 e invece è arrivata appunto ai supplementari e si è conclusa domenica mattina. Ed è stata la più deludente perché appunto si è conclusa praticamente con nulla di fatto. I punti più importanti sono stati rimandati ai prossimi negoziati per l'ennesima volta. Andiamo un po' più nei dettagli, però. I nodi principali che dovevano essere discussi erano l'istituzione e il funzionamento del cosiddetto carbon market, ovvero una specie di mercato globale di scambio delle emissioni, in cui ogni paese ha una serie di quote di emissioni, quindi questa cosa doveva regolare in teoria appunto le emissioni globali e farle calare, in realtà non è stato deciso niente, si è concluso un po' con nulla di fatto. L'altro punto era il finanziamento del sistema loss and damage, ovvero un meccanismo finanziario che facesse in modo che i paesi più ricchi, che sono anche i responsabili del maggior numero di emissioni, si prendessero carico almeno in parte di aiutare i paesi più poveri, che sono anche quelli spesso più colpiti dai cambiamenti climatici con eventi catastrofici, e quindi che ci fosse una sorta di fondo internazionale o qualcosa del genere a cui potessero accedere i paesi vittima dei disastri dovuti ai cambiamenti climatici. E infine il terzo e più importante punto di tutti era probabilmente la ridiscussione dei nationally determined contributions, ovvero obiettivi di riduzione di emissioni di anidride carbonica da parte dei vari paesi. Gli obiettivi attuali, infatti, erano stati considerati non sufficienti dalle Nazioni Unite, che avevano detto che non bastavano a mantenere la media della temperatura globale al di sotto dei 2 gradi di surriscaldamento, come invece previsto dall'accordo di Parigi, e quindi le Nazioni Unite avevano chiesto ai vari paesi di ritoccare in maniera un po' più ambiziosa i propri obiettivi, cosa che ovviamente anche in questo caso non è avvenuta. E fra l'altro è abbastanza grave perché per stare all'interno degli accordi di Parigi, sempre secondo le Nazioni Unite, che ovviamente fanno riferimento a studi scientifici, dovremmo iniziare a calare del 7,6% all'anno le emissioni globali, a partire dal prossimo anno, mentre considerate solo che dal 2015 ad oggi hanno continuato costantemente a aumentare, nonostante gli accordi di Parigi. Quindi, insomma, la situazione è un po' questa qua. Di questi 3 obiettivi, appunto, come dicevamo, nessuno è stato raggiunto nella pratica, anzi sono stati fatti diversi passi indietro, ad esempio su alcune cose, tipo i diritti umani, che era stato un tema centrale a Parigi perché spesso negli anni, in nome delle energie rinnovabili, si sono state fatte, non so, grandi ecosistemi dove magari vivevano tribù native indigene. E diciamo, a questi elementi in realtà non si è fatto grosso accenno durante i negoziati di Madrid. Gli Stati Uniti, in generale, che fra l'altro hanno da poco avviato le procedure per uscire dagli accordi di Parigi, hanno fatto tutto per non prendersi impegni, hanno assunto il ruolo di osservatori in qualche senso. Dall'altro lato, la Cina e l'India, che insieme sono responsabili di circa un terzo delle emissioni globali, anche se qui in realtà ci sarebbe da fare un discorso un po' più complesso perché bisognerebbe considerare che le emissioni sono calcolate sulla produzione e non sui consumi, ma la produzione che avviene in Cina e in India è dettata dalla domanda di consumi del mercato occidentale. Quindi in realtà se pesassimo le emissioni sui consumi e non sulla produzione, il computo sarebbe completamente ribaltato. Comunque detto questo, la Cina e l'India ne hanno approfittato di questo ruolo debole degli Stati Uniti per dire che non possono ritoccare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni perché sono già i più ambiziosi che possono permettersi, proprio per non concedere agli Stati Uniti un vantaggio competitivo. Anzi, la Cina si è anche impuntata sul discorso della trasparenza, che era un altro nodo abbastanza importante, ovvero sulla necessità di rendere chiare le riduzioni effettive che vengono fatte dai vari stati, in modo che i governi non possano fare proclami vuoti, no? Cose tipo dire che sono state realizzate, cioè dei tagli alle emissioni, ma senza che nessuno poi possa controllare. Cosa che la Cina in realtà sta effettivamente già facendo. Ha dichiarato, ad esempio, di aver tagliato del 45% le emissioni negli ultimi 15 anni, cosa che sembra abbastanza improbabile. Però ovviamente se nessuno può controllare, dobbiamo basarci su questi dati. L'Unione Europea è stata forse l'unica nota positiva, l'unico attore che ha presentato degli obiettivi ambiziosi presentando il Green New Deal e ha provato, gli va riconosciuto, a porsi nella posizione di leader mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici, ma non è riuscita, come in molti speravano, ad avere quella posizione di quel ruolo di traino, quindi a spingere gli altri paesi a fare lo stesso e a prendere misure simili. È stato un po' più che altro un caso isolato. E il documento finale che è emerso da questa COP25, il cosiddetto Chile-Madrid Time for Action, che fa un po' ridere perché proprio tutto contiene tranne che l'azione, è appunto un documento generico di intenti su cui fra l'altro ci sono comunque state delle discussioni con il Brasile che chiedeva di stralciare alcuni articoli sul riconoscimento dei rapporti speciali dell'IPCC, gli Stati Uniti che hanno fatto un ostruzionismo dicendo che non riuscivano a trovare il documento nel sito web, tipo quando dici che quella mail di lavoro che ti era arrivata il venerdì sera e ti chiedeva di fare gli straordinari nel weekend non ti è mai arrivata, no? Sono quel tipo di scusa lì, tipo, sarà finita nello spam. Vabbè, insomma. L'unica nota positiva, al di là del ruolo dell'Unione Europea, è stata l'approvazione del Gender Action Plan, ovvero il piano d'azione per assicurare la parità di genere nell'implementazione dell'accordo di Parigi, il che è molto bello, però lascia un po' il tempo che trova se l'accordo poi non lo implementiamo. Nel senso, siamo d'accordo sul fatto che lo facciamo in maniera paritaria, giusta ed equa, però dovremmo anche farlo. Complessivamente, la sensazione, la mia sensazione, ma la sensazione di tanti osservatori è che il mondo della politica, con qualche rara eccezione, stia mettendo in atto quella che potremmo chiamare la strategia della dieta, quella che inizia sempre il giorno dopo. Sappiamo che la dobbiamo fare, che è giusto farla perché ce lo dice il medico, ce lo dice la fidanzata o il fidanzato, ce lo dice la bilancia, ma la verità è che quando arriva il giorno di iniziarla, troviamo sempre la scusa per rimandarla al giorno dopo. E magari facciamo ricontrollare la bilancia per vedere se, chissà, magari è guasta la bilancia, oppure accusiamo la fidanzata di non amarci abbastanza, o il medico di essere pagato dalla lobby dei nutrizionisti. E la dieta non la iniziamo. Certo, va detto, non che sia una scusante, però che non ci aiutiamo nemmeno. Non sto più parlando della dieta, ma sono tornato sulla COP25. Perché continuiamo a cercare di collaborare e a trovare delle soluzioni, di trovare delle soluzioni che vadano bene a tutti a livello globale, continuando a utilizzare modelli competitivi. È ovvio che è molto difficile collaborare e prendere decisioni condivise in un sistema in cui vince chi cresce di più e quindi chi mette meno freni, meno ostacoli alla crescita, alla propria economia. Ed è naturale che in un sistema del genere, anche se l'interesse del mondo intero è quello di ridurre complessivamente le emissioni, poi gli interessi dei singoli stati siano di ridurle un po' meno degli altri e quindi si innesca un gioco al rialzo che poi diventa distruttivo e non porta da nessuna parte. E questa cosa la potremmo però provare a compensare perlomeno e magari anche a cambiare introducendo dei sistemi collaborativi all'interno del nostro modo di prendere le decisioni. In questi contesti probabilmente farebbe una grossa differenza avere una governance collaborativa. Ce ne sono, ci sono vari modelli, il fatto è che è uno di quegli argomenti che resta ancora inspiegabilmente sotto i radar e che però inizia ad essere abbastanza urgente. Ad ogni modo, abbiamo già sforato 10 minuti, per cui cosa succede adesso? Adesso ne riparliamo a giugno con i negoziati intermedi, poi a ottobre con la pre-COP e la COP dei ragazzi che si terranno in Italia e a novembre a Glasgow con la COP26, che è quella in cui dovremmo iniziare a fare sul. Ecco, scusate, c'è stata una breve interruzione. Dicevamo, dovrebbe dare inizio a quelle che sono le azioni vere e proprie, quindi i tagli delle emissioni e tutto il resto. Però, ecco, da qui a novembre prossimo bisogna che ci impegniamo a far diventare il tema del clima il tema centrale dell'agenda mediatica mondiale. Perché solo così forse possiamo avere qualche speranza che a Glasgow riusciamo a iniziare davvero questa dieta, se no continuiamo a rimandare finché è troppo tardi. Quindi mi raccomando. Va bene, anche per oggi direi che siamo arrivati alla fine, siamo a 12 minuti, abbiamo sforato tantissimo. Io vi saluto, fate i bravi, non inquinate, e noi ci rivediamo domani sempre alle 10, sempre per 10 minuti con il mio nome di assegno e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!